Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Anche Rambert cercava di fuggire da quell'aria di panico nascente, ma con più ostinazione e astuzia, se non con più successo. Rambert aveva continuato i suoi tentativi ufficiali. Da quanto diceva, aveva sempre pensato che l'ostinazione finisce col trionfare su tutto, e da un certo punto di vista, sapersela cavare era il suo mestiere. Aveva quindi visitato un gran numero di funzionari e di persone di cui di solito non si discuteva la competenza. Ma nella fattispecie questa competenza non serviva loro a nulla. Erano, la maggior parte delle volte, uomini che avevano idee precise e ben catalogate su tutto quello che concerne la banca o l'esportazione o gli agrumi o anche il commercio dei vini, che possedevano indiscutibili conoscenze nei problemi di contenzioso o d'assicurazione, senza contare i solidi diplomi e una palese buona volontà. E anzi, quello che più colpiva in tutti era la buona volontà. Ma in materia di peste le loro nozioni erano pressoché nulle. Davanti a ciascuno di loro, tuttavia, e ogni volta che gli era stato possibile, Rambert aveva perorato la sua causa. Il contenuto del suo ragionamento consisteva sempre nel dire che lui era estraneo alla nostra città e che di conseguenza il suo caso doveva essere particolarmente esaminato. In generale, gli interlocutori del giornalista ammettevano volentieri questo punto, ma di solito gli ribattevano che il suo caso era lo stesso per un certo numero di persone e che, di conseguenza, non era così particolare come lui immaginava. E se Rambert poteva rispondere che questo nulla mutava nella sostanza del suo ragionamento, gli si rispondeva che mutava qualcosa nelle difficoltà amministrative che si opponevano a ogni misura di favore che rischiasse di creare, come dicevano con espressione di grande ripugnanza, un precedente. Secondo la classificazione proposta da Rambert al dottorie, un tale genere di ragionatori costituiva la categoria dei formalisti. Al loro fianco, inoltre, si potevano individuare i gran parlatori che assicuravano il postulante che la faccenda non poteva durar molto e che, prodighi di buoni consigli, quando gli si richiedeva di decisioni, consolavano Rambert decidendo che si trattava soltanto di una noia momentanea. C'erano anche gli importanti, che pregavano il visitatore di lasciare una nota con riassunto del suo caso, che poi l'avrebbero informato di quello che avrebbero deliberato sul caso stesso. I futili, che gli proponevano biglietti d'alloggio o indirizzi di pensioni economiche. I metodici, che facevano riempire una scheda e poi la catalogavano. Gli esuberanti, che alzavano le braccia. E gli annoiati, che distoglievano lo sguardo. C'erano, infine, i tradizionalisti, di gran lunga i più numerosi, che indicavano a Rambert un altro ufficio o un nuovo passo da fare. In tal modo il giornalista si era esaurito in visite e si era fatto un'idea esatta di quel che poteva essere un municipio o una prefettura a forza d'aspettare sopra un divanetto in similpelle davanti ai grandi manifesti esortanti a sottoscrivere i buoni del tesoro esenti da imposte o ad arruolarsi nell'esercito coloniale, a forza di entrare in uffici dove i volti lasciavano trasparire quanti classificatori a scomparti e gli scaffali di incartamenti. Il vantaggio era, come diceva Rambert Arrieux con una sfumatura d'amarezza, che tutto questo gli nascondeva la vera situazione. Praticamente i progressi della peste gli sfuggivano, senza contare che i giorni passavano più in fretta e nello stato in cui si trovava l'intera città si poteva dire che ogni giorno passato avvicinasse ciascun uomo, a patto che non morisse, alla fine delle sue prove. Rie dovette riconoscere che questo era vero, ma che tuttavia si trattava di una verità un po' troppo generale. A un dato momento Rambert concepì qualche speranza. Aveva ricevuto dalla prefettura un modulo di informazioni in bianco con la preghiera di riempirlo esattamente. Il modulo si preoccupava dell'identità, dello stato di famiglia, delle risorse precedenti e attuali e di quello che chiamava il curriculum vitae. ebbe l'impressione che si trattasse di una richiesta destinata a censire il numero delle persone suscettibili di essere rimandate al domicilio abituale. Alcune confuse notizie raccolte in un ufficio confermarono tale impressione. Ma dopo alcune mosse precise, giunse a trovare il reparto che aveva mandato il modulo. E gli dissero allora che le informazioni erano state raccolte per l'evenienza. Per l'evenienza di che cosa? Domandò Rambert. Gli precisarono allora che si trattava dell'evenienza che lui cadesse malato di peste e ne morisse, allo scopo da una parte di poter avvertire la famiglia e dall'altra di sapere se bisognasse imputare le spese d'ospedale al bilancio della città o se si potesse aspettarne il rimborso dai congiunti. Evidentemente questo provava che lui non era del tutto separato da colei che lo aspettava se la società si occupava di loro. Ma non era una consolazione. La cosa più notevole che Rambert notò era la maniera con la quale un ufficio, nel bel mezzo d'una catastrofe, poteva continuare la sua funzione e prendere iniziative d'altro tempo, sovente all'insaputa delle maggiori autorità, per il solo motivo d'essere stato fatto per tale funzione. Il periodo seguente fu per Rambert il più facile e insieme il più difficile. Era un periodo di torpore. Aveva visitato tutti gli uffici, fatto tutti i tentativi. Da quella parte era escluso ogni risultato per il momento. Egli errava allora di caffè in caffè. Sedeva la mattina a un tavolo all'aperto, davanti a un bicchiere di birra tiepida, leggeva un giornale con la speranza di trovarvi qualche segno d'una fine prossima della malattia. Guardava il volto dei passanti nella strada. Si distoglieva dalla loro espressione di tristezza. E dopo aver letto per la centesima volta le insegne dei negozi di rimpetto, la pubblicità dei grandi aperitivi che ormai non si servivano più, si alzava e camminava a caso per le strade gialle della città. Passeggiando da solo da caffè a caffè e da caffè a ristoranti, giungeva alla sera. Rie lo scorse, infatti, una sera, sulla porta d'un caffè in cui il giornalista esitava a entrare. Sembrò decidersi e andò a sedere in fondo alla sala. Era quell'ora in cui nei caffè, per ordine superiore, si ritardava il più possibile il momento di dare la luce. Il crepuscolo invadeva la sala come un'acqua grigia. Il rosa del tramonto si rifletteva nei vetri e i marmi dei tavoli splendevano debolmente nel primo buio. In mezzo alla sala deserta, Rambert sembrava un'ombra perduta. E Rieu pensò che era l'ora del suo abbandono. Ma era anche il momento in cui tutti i prigionieri della città sentivano il loro abbandono. E bisognava fare qualcosa per affrettarne la liberazione. Rieu si tolse di là. Rambert passava anche molto tempo alla stazione. L'accesso ai binari era proibito, ma le sale d'aspetto, raggiungibili dall'esterno, rimanevano aperte e talvolta vi si mettevano i mendicanti nei giorni di caldo. Erano ombrose e fresche. Rambert ci andava a leggere i vecchi orari, gli avvisi che vietano di sputare e il regolamento di polizia ferroviaria. Poi sedeva in un angolo. La sala era scura, una vecchia stufa di ghisa si raffreddava da mesi in mezzo ai modellini in ottavo di antiche irrigazioni. Alla parete alcuni manifesti vantavano una vita libera e felice a Bandol o a Cannes. Qui Rambert raggiungeva quella sorta di tremenda libertà che si trova in fondo alla miseria. Le immagini che allora gli erano più difficili da sopportare, almeno da quello che ne diceva Rieu, erano quelle di Parigi. Un paesaggio di vecchie pietre ed acque, i piccioni del Palazzo Reale, la Gare du Nord, i quartieri deserti del Pantheon e alcuni altri luoghi d'una città che lui non sapeva d'aver tanto amato, perseguitavano allora Rambert, impedendogli di fare alcunché di preciso. Rieu pensava soltanto che identificasse tali immagini con quelle del suo amore. E il giorno in cui Rambert gli disse che gli piaceva svegliarsi alle 4 della mattina e pensare alla sua città, il dottore non stentò a tradurre, dal fondo della propria esperienza, che gli piaceva in realtà pensare alla sua donna che aveva lasciato. Era l'ora, infatti, che poteva afferrarla. Sino alle 4 della mattina non si fa nulla in generale e si dorme, anche se la notte è stata una notte di tradimento. Sì, si dorme a quell'ora ed è cosa rassicurante, poiché il gran desiderio d'un cuore inquieto è di possedere interminabilmente la creatura che ama o di poterla immergere, quando sia venuto il tempo dell'assenza, in un sonno senza sogni che non possa aver termine che col giorno del ricongiungimento. Poco dopo la predica cominciarono i calori, si era ormai alla fine del mese di giugno. L'estate scoppiò di colpo nel cielo e al di sopra delle case il giorno dopo le piogge tardive che avevano contraddistinto la domenica della predica. Un gran vento si levò e soffiò torrido per un giorno asciugando i muri. Dal sole immoto, flussi ininterrotti di caldo e di luce inondarono la città per tutta la giornata. Sembrava che non ci fosse un solo punto della città sottratto al più accecante riverbero all'infuori delle strade coi portici e degli appartamenti. Il sole perseguitava i nostri concittadini in tutti gli angoli di strada e se si fermavano allora li colpiva. Siccome questi primi calori coincisero con un vertiginoso aumento del numero delle vittime, che si contarono a quasi 700 per settimana, una sorta d'abbattimento si impadronì della città. Nei sobborghi, tra le vie piatte e le case con terrazza, l'animazione calò. E nel quartiere in cui la gente viveva sempre sull'uscio, tutte le porte erano chiuse e le persiane serrate, senza che si potesse sapere se in tal modo ci si volesse proteggere dalla peste o dal sole. Da alcune case, tuttavia, uscivano dei gemiti. Prima, quando accadeva questo, si vedevano sovente dei curiosi in ascolto nella strada. Ma dopo quei lunghi allarmi sembrava che il cuore di ciascuno si fosse indurito e tutti camminavano o vivevano accanto ai lamenti come se fossero stati il naturale linguaggio degli uomini. I tumulti alle porte, durante i quali i gendarmi avevano dovuto far uso delle armi, crearono una sorda agitazione. C'erano stati certamente dei feriti, ma in città si parlava di morti. Si esagerava tutto a causa del caldo e della peste. È vero, in ogni caso, che il malcontento non cessava di crescere e che le nostre autorità avevano temuto il peggio e prospettato seriamente le misure da prendere nel caso che la popolazione sottoposta al flagello fosse giunta alla rivolta. I giornali pubblicarono decreti che rinnovavano il divieto di uscire e minacciavano di prigione i contravventori. Le pattuglie percorsero la città. Sovente, nelle vie deserte e surriscaldate, si vedevano venire, preannunciate dal rumore degli zoccoli sul selciato, le guardie a cavallo che passavano tra due file di finestre chiuse. Di tanto in tanto echeggiavano le fucilate di squadre speciali, incaricate con recente ordinanza di uccidere i cani e i gatti che avrebbero potuto trasmettere le pulci. Le secche detonazioni contribuivano a mettere nella città un'aria di allarme. D'altronde, nel caldo e nel silenzio e per il cuore atterrito dei nostri concittadini, tutto assumeva una maggiore importanza. I colori del cielo e gli odori della terra, determinati dal passaggio delle stagioni, erano per la prima volta sensibili a tutti. Ciascuno capiva con spavento che i calori avrebbero favorito il contagio e nello stesso tempo ciascuno vedeva che l'estate si stabiliva. Il grido dei rondoni diventava più stridulo sopra la città, non era più commisurato ai coi crepuscoli di giugno che allargavano l'orizzonte del nostro paese. I fiori sui mercati non arrivavano più in boccio, erano ormai aperti, e dopo la vendita della mattina i loro petali giacevano qua e là sui marciapiedi polverosi. Si vedeva chiaramente che la primavera si era estenuata, si era prodigata nelle migliaia di fiori sbocciati tutto all'intorno e stava adesso per assopirsi, schiacciata lentamente sotto il duplice peso del caldo e della peste. Per tutti i nostri concittadini, il cielo estivo e le strade che scolorivano sotto le tinte della polvere e della noia avevano lo stesso significato minaccioso del centinaio di morti di cui ogni giorno si appesantiva la città. Il sole incessante, quelle ore col gusto di sonno e di vacanze, non invitavano più alle feste dell'acqua e della carne. Suonavano vuote invece nella città chiusa e silenziosa. Avevano perduto il ramato splendore delle stagioni felici. Il sole della peste stingeva tutti i colori e fugava ogni gioia. Era questa una delle grandi rivoluzioni della malattia. Tutti i nostri concittadini di solito accoglievano l'estate con allegria. La città si apriva allora verso il mare e riversava la sua gioventù sulle spiagge. Quell'estate, invece, il mare, così vicino, era proibito e i corpi non avevano più diritto al loro piacere. Che fare in tali condizioni? È ancora Tarou a darci la più fedele immagine della nostra vita di allora. Egli seguiva, ben inteso, i progressi della peste in generale, notando giustamente che una svolta dell'epidemia era stata segnalata dalla radio quando non annunciò più alcune centinaia di decessi alla settimana, ma 92, 107 e 120 morti al giorno. I giornali e le autorità giocano d'astuzia con la peste, si figurano di toglierle dei punti perché 130 è una cifra meno alta di 910. Egli evocava, inoltre, gli aspetti patetici o spettacolari della peste, come la donna che in un quartiere deserto con le persiane chiuse aveva improvvisamente aperto una finestra al di sopra di lui e gettato due altissimi gridi prima di richiudere le persiane sull'ombra spessa della camera. Notava altrove che le pastiglie di menta erano scomparse dalle farmacie, molti le succhiavano per premunirsi da un eventuale contagio. Continuava anche a osservare i suoi personaggi favoriti. Si veniva a sapere che il vecchietto dei gatti viveva anche lui nella tragedia. Una mattina, infatti, erano echeggiati dei colpi e, come scriveva Tarou, pochi sputi di piombo avevano ucciso la maggior parte dei gatti e terrorizzato gli altri che avevano lasciato la strada. Lo stesso giorno il vecchietto era uscito sul balcone alla solita ora e, dopo aver manifestato una certa sorpresa, si era chinato scrutando le imboccature della strada e si era rassegnato ad aspettare. Con la mano picchiettava sui ferri del balcone. Ancora aveva aspettato sbriciolato un po' di carta. Era rientrato, uscito di nuovo, poi, dopo un certo tempo, era scomparso bruscamente, chiudendosi dietro con collera le porte finestre. Nei giorni seguenti la scena si rinnovò. Ma sul viso del vecchietto si poteva leggere una tristezza e uno smarrimento sempre più manifesti. Passata una settimana, Tarou aspettò invano la quotidiana apparizione e le finestre restarono ostinatamente chiuse sopra quell'affanno ben comprensibile. In tempo di peste, vietato sputare sui gatti. Tale era la conclusione dei taccuini. Inoltre, quando Tarou rientrava la sera, era sempre sicuro di incontrare il portiere notturno che passeggiava avanti e indietro. Quest'ultimo non la finiva di ricordare a chiunque incontrasse che lui aveva preveduto gli eventi. A Tarou, che riconosceva di avergli sentito predire una disgrazia, ma che gli ricordava la sua idea del terremoto, il vecchio portinaio rispose: «Se fosse stato un terremoto, una buona scossa e non se ne parla più. Si contano i morti, i vivi e il gioco è fatto. Ma questa porcheria di malattia, anche quelli che non l'hanno, la portano nel cuore». Il direttore non era meno abbattuto. In principio, quando la città era stata chiusa, i viaggiatori si erano trattenuti all'albergo, impediti a ripartire. Ma a poco, prolungandosi l'epidemia, molti avevano preferito alloggiare in casa d'amici. E le stesse ragioni che avevano riempito tutte le camere dell'albergo, da allora le tenevano vuote. Infatti, nuovi viaggiatori non arrivavano nella nostra città. Tarù rimaneva uno dei pochi clienti, e il direttore non perdeva mai l'occasione di fargli notare che senza il suo desiderio d'essere gentile con gli ultimi ospiti, avrebbe chiuso bottega da molto tempo. Domandava sovente a Tarù di valutare la durata probabile dell'epidemia. Si dice, notava Tarù, che i freddi ostacolano questo genere di malattie. Il direttore si spaventava. Ma qui non fa mai veramente freddo, signore. In ogni modo, ne avremo ancora per parecchi mesi. Era sicuro, inoltre, che i forestieri ancora per molto tempo si sarebbero tenuti lontani dalla città. Quella peste era la rovina del turismo. Al ristorante, dopo una breve assenza, si vide comparire il signor Otton, l'uomo civetta, ma seguito soltanto dai due cani sapienti. Assunte informazioni, si seppe che la moglie aveva curato e seppellito sua madre e attualmente proseguiva la quarantena. «Non mi piace», disse il direttore a Tarù. «Quarantena o no, è sospetta, e quindi lo sono anche loro». Tarù gli fece notare che da quel punto di vista tutti erano sospetti, ma l'altro era categorico e aveva sulla questione idee ben precise. «No, signore, né lei né io siamo sospetti, loro sì». Ma Otton non cambiava per così poco, e stavolta era la peste a farne le spese. Egli entrava nella stessa maniera, in sala, nel ristorante, sedeva davanti ai figli e teneva loro sempre discorsi distinti e ostili. Solo il ragazzino aveva mutato aspetto. Vestito di nero, come la sorella, un po' più raccolto in se stesso, sembrava la piccola ombra di suo padre. Il portiere notturno, a cui Otton non era simpatico, aveva detto a Tarù: «Ma quello lì è già belle vestito per la bara. Quando crepa non ha bisogno di toilette, se ne va direttamente». Anche la predica di Panlù era riportata nei taccuini, ma col commento che segue. Capisco un tale simpatico ardore. Al principio dei flagelli e quando sono terminati si fa sempre un po' di retorica. Nel primo caso l'abitudine non è ancora perduta e nel secondo è ormai tornata. Soltanto nel momento della sventura ci si abitua alla verità, ossia al silenzio. Aspettiamo. Tarù notava infine di aver avuto una lunga conversazione col dottor Ye, di cui ricordava i buoni risultati conseguiti. Precisava a questo proposito il colore marrone chiaro degli occhi della madre di Rieu, affermando stranamente che uno sguardo in cui si leggeva tanta bontà sarebbe stato sempre più forte della peste, e consacrava poi lunghe pagine al vecchio asmatico curato da Rieu. Era andato a trovarlo col dottore dopo il loro incontro. Il vecchio aveva accolto Tarù con sogghigni e strofinii di mani. Era a letto, appoggiato al cuscino, con accanto le due pentole di ceci. «Ancora un altro!» aveva detto vedendo Tarù. «È il mondo alla rovescia, più medici che malati! Vi è che la cosa cammina in fretta, no? Il prete ha ragione, è ben meritata!» L'indomani Tarù era tornato senza preavviso. Se si crede ai taccuini, il vecchio asmatico, merciaio di condizione, a 50 anni aveva giudicato di aver fatto abbastanza e si era coricato per non rialzarsi più, nonostante la sua asma si conciliasse con la posizione eretta. Una piccola rendita lo aveva condotto sino ai 75 anni, che portava allegramente. Non poteva soffrire la vista di un orologio, e infatti non ve n'era uno solo in tutta la casa. «Un orologio», diceva, «è caro ed è stupido». Valutava il tempo e soprattutto l'ora dei pasti, la sola cosa che gli importasse, con le due pentole di cui una era piena di ceci al suo risveglio. Riempiva l'altra un cece alla volta con lo stesso gesto regolare e attento, e trovava i suoi riferimenti in una giornata misurata sulla pentola. «Ogni 15 pentole», diceva, «mi ci vuole uno spuntino. È semplicissimo». Volendo credere a sua moglie, del resto aveva dato giovanissimo i segni della sua vocazione. Niente, infatti, lo aveva mai interessato. né il lavoro, né gli amici, né il caffè, né la musica, né le donne, né le passeggiate. Non era mai uscito dalla sua città, all'infuori d'un giorno in cui, costretto a recarsi ad Algeri per affari di famiglia, si era fermato alla stazione più vicina a Orano, incapace di spingere oltre l'avventura, ed era tornato a casa con il primo treno. A Tahu, che aveva avuto l'aria di meravigliarsi della sua vita claustrale, spiegò pressappoco che, secondo la religione, la prima metà della vita umana era un'ascesa e l'altra metà una discesa, che nella discesa le giornate dell'uomo non gli appartenevano più, che gliele potevano togliere in qualsiasi momento e che quindi l'uomo non poteva farne nulla e che il meglio era proprio non farne nulla. D'altronde la contraddizione non lo spaventava, perché aveva detto poco dopo a Tahu che certamente Dio non esisteva. Infatti, nel caso contrario, i preti sarebbero stati inutili. Ma ad alcune riflessioni che seguirono, Tahu capì che tale filosofia dipendeva strettamente dal fastidio che gli davano le questue frequenti della sua parrocchia. Ma quello che completava il ritratto del vecchio era un desiderio che sembrava profondo e che parecchie volte gli espresse davanti al suo interlocutore. Sperava di morire vecchissimo. «È un santo?» si domandava Tahu, e rispondeva: «Sì, se la santità è un complesso d'abitudini». Thank you.